Allora, incominciamo questo nostro cammino sulla parola partendo oggi da un testo che è annunciato così, il profeta Malachia. Allora, questo testo si colloca in un momento particolare del popolo di Israele, ovviamente, no? Perché i profeti sono sempre inseriti in momenti abbastanza particolari della storia del popolo di Israele, e anche questo è inserito in un momento particolare. Quale? Il popolo di Israele e il popolo di Giuda sono tornati dall'esilio di Babilonia e adesso non si sono più divisi, hanno cominciato a riorganizzarsi come unità di popolo. Hanno ricostruito il Tempio, hanno ricostruito la città e adesso si sono organizzati a vivere nuovamente come popolo. Ma nonostante questa volontà di vivere ancora come popolo di Dio, incominciano all'interno appunto del popolo, incominciano ancora delle situazioni che a lungo andare di nuovo allontaneranno il popolo dalla fedeltà a Dio. Il profeta Malachia coglie in modo particolare questi momenti pericolosi e li denuncia ovviamente nella sua predicazione, quella predicazione che purtroppo noi abbiamo solamente in 3 capitoli, un librettino, neanche un librettino, un foglio, con questi 3 capitoli che sono intitolati proprio così, il libro del profeta Malachia. Ma chi è sto Malachia? Ora, Malachia non è un personaggio identificabile, perché non è proprio un personaggio che ha il nome di Malachia. È un profeta, infatti, proprio perché non si sa chi fosse questo profeta, viene chiamato Malachia, che vuol dire un annunciatore di Dio, un ambasciatore di Dio. E quindi di Malachia sappiamo solo questo, che era un profeta, senza identificazione. E di questo profeta è rimasto appunto questo scritto, questo foglio, 3 capitoli. E quali sono i punti colpiti in questi 3 capitoli da questo profeta? Sono 3. Primo, la deviazione dei sacerdoti. Secondo, la deviazione dei matrimoni, perché avvengono nel popolo i matrimoni misti tra giudei e, diciamo, popoli che adorano altri dei. Matrimoni misti. Terzo punto, questi matrimoni misti ovviamente introducono un'altra mentalità, la mentalità di non essere fedeli al matrimonio, ma appunto, oggi diremmo in termini moderni, che però non erano quelli, in termini moderni diremmo è una, diciamo, approvazione dell'abitudine a lasciare la sposa per andare poi con altre, eccetera, per oggi diremmo i cosiddetti separazioni, divorzi, tutto quello che ne viene oggi. Quindi al tempo di Malachia, al tempo di questo profeta, già avvengono queste cose. E Malachia, ovviamente, prende spunto da queste situazioni terrene, storiche, concrete, per annunciare il suo messaggio. E questo messaggio è come se cogliesse l'effetto. Siccome che adesso il popolo è in balia di questa situazione, il popolo adesso non capisce più il rapporto con Dio, perché queste situazioni indeboliscono la capacità di capire Dio. Infatti più nessuno, dice Malachia appunto, più nessuno è capace di vivere secondo il volere di Dio. Perché? Perché i primi a non sapere più qual è il volere di Dio sono proprio i sacerdoti. Allora, che cosa succede nel popolo? Ecco il testo di oggi che riflette qual è il ragionamento che adesso si fa in mezzo alla gente, questa gente che è disorientata, questa gente che ormai non ha più il senso della verità di Dio. E allora tratta Dio in un certo modo che appunto Malachia denuncia. Proviamo a sentire questo testo. Dice il Signore: duri sono i vostri discorsi contro di me, perché voi andate dicendo: ma, oh Dio, che cosa abbiamo contro di te? Avete affermato: è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo dall'aver osservato i suoi comandamenti, dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano, pur provocando Dio restano impuniti. Allora i pochi giusti di Israele si radunarono e parlarono tra di loro. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi, i giusti, diventeranno, dice il Signore, mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro come il padre ha compassione del figlio che lo serve. Allora voi, che adesso non credete, vi convertirete e vedrete la differenza tra il giusto e l'empio, tra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente, come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li incendierà, dice il Signore, in modo da non lasciare loro né radice né germoglio. Per voi giusti, invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici. E voi, Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, così che io, venendo, non colpisca il paese con lo sterminio. Parola di Dio.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Il secondo passaggio è dato da questa seconda lettura, che è presa il seguito di queste domeniche, no? È presa dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, e infatti il testo di oggi ne è la conclusione. Chi ha seguito in queste domeniche le letture, appunto, avrà capito che la seconda lettera ai Tessalonicesi sta proprio nell'ottica di Paolo, quella che è comune a tutte le sue lettere, di richiamare i cristiani a stare attenti, a non cedere a Vangeli che non siano il suo Vangelo, perché è il suo Vangelo la verità. E anche nella conclusione di stasera, ovvio, Paolo pone lui stesso e il suo Vangelo come punto di riferimento. Però sentiamo appunto il testo di Paolo. Fratelli, vi ordiniamo, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tenervi lontano da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che avete ricevuto da noi. Sapete infatti come dovete imitarci, perché noi non abbiamo vissuto oziosamente tra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso da alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. Infatti, quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali noi ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. E se qualcuno non ubbidisce a quanto diciamo per lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti, perché si vergogni. Non trattatelo come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Parola di Dio.
Sollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che state vedendo, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Allora gli domandarono: «Maestro, ma quando accadranno queste cose? Quale sarà il segno che esse staranno per accadere?» Rispose: «State attenti a non lasciarvi ingannare. Infatti, molti verranno nel mio nome e diranno: "Sono io", e ancora diranno: "Il tempo è vicino", ma voi non andate dietro loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, vi consegneranno alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai re governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza, ma mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola di sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Allora, chi ha l'abitudine di sfogliare almeno, di leggere i testi della Bibbia, specialmente i testi presi dall'Antico Testamento, sicuramente può rimanere in un certo senso stupito, meravigliato, di come si sottolinei in continuazione, specialmente dai profeti, questa situazione di Israele che ci presenta il popolo infedele. E diciamo, questa infedeltà consisteva nel fatto che il popolo di Israele introduceva nel proprio territorio anche i culti agli dèi degli altri popoli. E questa situazione è una situazione che pervade tutta la storia del popolo di Israele ed è la ragione della presenza dei profeti. I profeti sono stati mandati non per sanare le situazioni storiche, sociali, economiche, politiche, no, sono stati mandati proprio per difendere il popolo di Dio dalla grave situazione della cosiddetta idolatria. Allora, l'idolatria emerge nella storia del popolo di Israele, emerge come un gravissimo pericolo per il popolo di Israele. Però noi questo oggi ci è difficile capire, proprio perché diciamo, vabbè, adesso l'idolatria non c'è più. Noi poi che siamo stati abituati ad essere cresciuti e quindi quasi confermati nella nostra religione, anche se religione non è, ma stiamo nel linguaggio popolare, no? Nella loro religione cristiana, è chiaro che noi abbiamo perso il concetto dell'idolatria. E ci sembra che questo concetto dell'idolatria sia ormai distante da noi, riguarda appunto l'Antico Testamento. Ma dobbiamo fare attenzione a fare questo passaggio, perché invece l'idolatria non è riducibile alla storia del popolo di Israele, ma l'idolatria è legata legata alla storia dell'uomo. E quindi, se è legata alla storia dell'uomo, sempre, in ogni tempo, l'uomo è soggiogato dal grande peccato della idolatria. Però adesso dobbiamo capire bene che cos'è l'idolatria e in che modo poi questa idolatria si sviluppa anche nel nostro tempo. Che cos'è l'idolatria? Cioè, tutto quello che i profeti hanno fatto e tutti i messaggi venuti dai profeti, su che cosa si basavano? Qual era la forza dei profeti per combattere l'idolatria? La forza dei profeti era questa, era dovuta a una convinzione. Innanzitutto, l'esistenza di un unico Dio, e noi diciamo, ma questo lo sappiamo, non è vero che lo sappiamo, non è vero. Perché se lo sapessimo veramente, capiremmo come sono inutili 100.000 religioni. Quindi, l'esistenza di un unico Dio. E questo Dio è davvero l'unico. I profeti battono proprio su questo. Esiste solo un Dio. Perciò tutti gli altri dei che voi pensate di far entrare nel vostro territorio sono dei inesistenti. Ricordate a questo proposito quello che aveva fatto il primo grande profeta, quello a cui si fa riferimento in tutta la storia della profezia, no? Che è appunto il profeta Elia, tra l'altro citato anche stasera dal profeta Malachia. Avete sentito la finale, no? La finale è questa, dice il Signore appunto: ecco, io invierò il profeta Elia. Il profeta Elia era vissuto 500-600 anni prima, eppure il Signore dice: io invierò il profeta Elia. In che senso? Perché Elia è proprio considerato come quel profeta che per primo ha sconvolto, perché ha dimostrato l'inesistenza di tutti gli dèi, mentre ha dichiarato l'esistenza dell'unico Dio. Ma quell'unico Dio è un Dio ben preciso, è il Dio di Israele. Ecco, i profeti vanno sostenendo questo: al di fuori del Dio di Israele non ci può essere Dio. Al di fuori del Dio di Israele tutti quelli che sono chiamati dei sono costruzioni degli uomini. Al di fuori del Dio di Israele non c'è la possibilità di goderne la presenza, perché appunto quegli dèi non esistono. Ma la sottolineatura dei profeti era proprio questa: l'esistenza di un unico Dio. Secondo passaggio: l'esistenza dell'unico Dio però implica una conoscenza, cioè chi è questo unico Dio? Chi è? Dov'è? Dove lo incontro? Come faccio a essere sicuro? Chi è questo Dio? È qui che si gioca il dilagarsi dell'idolatria. Perché? Perché tutte le religioni arrivano a dire, potrebbero là arrivare a dire che esiste un Dio, ma tutte le religioni si arrogano il diritto di dare il proprio volto di Dio. Ma dov'è il vero Dio? Chi è il vero Dio? Ecco, i profeti vanno sostenendo in modo particolare questa prima verità: c'è un unico Dio e questo unico Dio è il Dio di Israele, è il Dio che ha consegnato a Mosè la sua rivelazione. Infatti anche stasera la citazione di Malachia, no? Ecco, qui dice: tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ho ordinato sull'Oreb statuti e norme per tutto Israele. Quindi il Dio di Israele è il Dio che ha consegnato a Mosè la sua conoscenza, quella conoscenza che è passata attraverso appunto la legge e le norme date sull'Oreb, quando Mosè appunto, l'Oreb o Monte Sinai, no? Quando Mosè riceve e scrive le famose tavole. Dunque, i profeti devono combattere contro questo pericolo, il pericolo che il popolo di Israele si allontani da questa certezza, che l'unico Dio è il Dio di Israele. E voi dite, ma perché questa insistenza? Ma perché questa urgenza di conservare la certezza che l'unico Dio è il Dio di Israele? Perché secondo l'unico Dio, secondo il Dio di Israele, succede questo: se tu dentro di te affermi, credi che lui sia veramente l'unico Dio, e quindi fai parte di quel popolo che decide di vivere secondo le norme di questo Dio, questo popolo sarà il popolo della benedizione, sarà cioè il popolo che dimostrerà chiaramente che il loro Dio è un Dio che sostiene, è un Dio che conduce, è un Dio che dà forza alla storia dell'uomo. Infatti, interessante, no? Quando appunto qui il Signore dice: voi cultori del mio nome, per voi cultori del mio nome sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti. Cioè, se voi mantenete ferma questa certezza dell'unico Dio, la vostra vita sarà proprio una prova dell'esistenza di questo Dio. Saltellerete festosi. Allora, il Dio dei profeti, e qui terzo passaggio, il Dio dei profeti, che è il Dio di Israele, l'unico Dio, non è un Dio che si diverte a stare in luoghi aerei, ma il Dio predicato dai profeti è il Dio che entra e vuole stare nella storia del popolo e benedice la storia. Certo, perché? Perché i giusti avranno questa festosità, mentre la descrizione che anche Malachia fa, no? Perché? Perché voi invece, cultori del mio nome, calpesterete gli empi ridotti in cenere nel giorno che io preparo, dice il Signore. Quindi è la sfida all'idolatria. Del resto, quando Elia fece quella sfida sul Monte Carmelo, cosa è successo? È successo che tutti quei sacerdoti, 400 e più, che si erano radunati sul monte contro Elia da solo, si trovano a dover essere distrutti. Perché? Perché Baal non scende, perché Baal non c'è. È stata una dimostrazione dell'inconsistenza dell'idolatria. Gli empi saranno calpestati. E infatti Elia poi deve scappare, perché la sua testimonianza ha chiaramente dichiarato l'inesistenza degli altri dei, quelli che invece erano gli dei ormai del re. E deve scappare, perché altrimenti lo avrebbero ucciso. Ma ovviamente il punto sta qui: questa insistenza dei profeti sul pericolo dell'idolatria. Perché questo accenno? Perché adesso lo dobbiamo tradurre, e lo dobbiamo tradurre nel nostro tempo. Ma noi cristiani possiamo ancora peccare di idolatria? Noi cristiani possiamo ancora essere esposti a questo pericolo che non ci permette di sentirci veramente capaci di essere nella fedeltà a Dio? Certamente. Quando? Allora, facciamo un secondo passaggio. Che ci sia un unico Dio, vabbè, è facile anche dirlo, c'è solamente un Dio. Ma il problema non sta tanto lì, perché oggi o si dice che esiste un Dio o si dice che non esiste nessun Dio. Abbiamo i giusti che almeno affermano l'esistenza di un Dio, abbiamo gli empi che dicono: ma quale Dio? Tutta la nostra vita è qua. Perciò il pericolo dei cristiani non è tanto il negare l'esistenza di un Dio, perché quello è evidente, se uno lo nega, lo nega. Ma i cristiani ovviamente dovrebbero essere quelli che dicono: noi crediamo all'esistenza di un Dio, è fondamentale, come del resto tutte le altre religioni. Ma allora qual è la differenza? In che modo i cristiani possono ancora cadere nella idolatria? Il punto di forza sta qui. Allora, esiste un solo Dio? Va bene, domanda. Ma tu lo conosci Dio? Qual è questo unico Dio? Chi è questo unico Dio? Chi ha ragione su questo unico Dio? E oggi vedete come i movimenti, purtroppo anche all'interno della Chiesa, vanno nella direzione di non mettere mai in discussione questo problema, ma lasciare che ciascuno abbia in un certo senso la propria convinzione di conoscere Dio. Allora, questo andamento di oggi è pericolosissimo, perché ci fa ripiombare nella situazione di Israele quando lasciava entrare nel proprio regno il culto agli altri dei. Dove il problema non è tanto il culto agli altri dei, il problema è che va a dire: ma Israele è ancora convinto che il suo Dio è l'unico Dio e che solo Israele ha la conoscenza di Dio? Oggi ci rifacciamo la domanda: ma noi cristiani siamo ancora sicuri? Ma sicuri vuol dire dentro, convinti che davvero quell'unico Dio esistente lo possiamo conoscere solo noi cristiani. Ma attenzione, non è un atto di orgoglio, non è un atto di presunzione. Se oggi fossero qua tutti i profeti, da Isaia, da Geremia, da Malachia, da Naum, da Ageo, da Osea, da quello che volete, se oggi fossero qui e fossero profeti che fanno parte del nostro essere cristiani, che cosa predicherebbero oggi i profeti? Le stesse cose che predicavano Israele. Predicherebbero le stesse cose dicendo: fate attenzione, perché noi abbiamo la certezza dell'unico Dio. Siamo noi che lo conosciamo. Siamo noi che sappiamo dire chi è veramente l'unico Dio. Ma proprio per questo i cristiani sono chiamati a testimoniare questa verità. Il cristiano cosa deve fare nel mondo? Perché cristiani? Sentite la pericolosità di questo momento ancora. I cristiani sono quelli che nel mondo devono far vedere la bontà, devono far vedere la capacità, non so io, di far del bene, devono far vedere, ma cosa credete che le altre religioni non lo facciano? Lo fanno forse più di noi. Ma qual è il segno dei cristiani alla fine? Perché i cristiani? Ma i cristiani hanno una missione speciale. Non hanno una missione di dire: dobbiamo insegnare gli altri a fare del bene, perché fare del bene non dipende dalla tua religione,
dipende da come sei tu dentro. Allora, i cristiani di che cosa devono essere testimoni? Che cos'è che devono fare i cristiani per dire abbiamo compiuto la nostra missione cristiana? Qual è la missione cristiana? Ecco la domanda di stasera. È la domanda che ovviamente è sollecitata soprattutto dal testo che abbiamo sentito sia di Paolo che del Vangelo. Qual è la missione cristiana? Avete sentito cosa dice Gesù ai suoi, no? Avete allora occasione, quando succederanno tutte quelle cose che abbiamo sentito, avete occasione di dare testimonianza. Ma di che cosa? In un contesto ben preciso, sarete traditi persino dai vostri genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici. Sarete odiati da tutti. Ma per che cosa? Ma provate un po' a pensare. Se la testimonianza cristiana è quella del far del bene, è chiaro che non possiamo essere odiati dagli uomini. Anzi, saremo accolti dagli uomini. Se la testimonianza cristiana è quella di andare incontro alle persone bisognose, ma saremo accolti dagli uomini, non saremo odiati, non saremo rifiutati. Se la testimonianza cristiana è solamente riducibile a queste opere sociali, è chiaro che noi andiamo incontro agli uomini. Gli uomini non ci odieranno, anzi, ci accoglieranno. Ma e allora, dov'è la testimonianza cristiana? Quella che dice Gesù, quella che dice che vi porterà a essere odiati da tutti. Ed è come se Gesù dicesse, se veramente siete testimoni del vostro essere cristiani, sarete odiati. Ma perché? Qual è la missione cristiana? La missione cristiana è molto forte. Perché la missione cristiana è proprio quella di proclamare che noi abbiamo l'unica conoscenza dell'unico Dio. Perché? Perché noi abbiamo creduto a quel Gesù che è venuto a dirci la verità. Gesù è davvero chi ci dà la certezza di Dio. Infatti, interessante, no? Perché sarete odiati da tutti? Gesù dice, a causa del mio nome. Capite? I cristiani hanno questa missione. Hanno la missione di proclamare il nome di Gesù. Ma attenzione, non Gesù, 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 non il nome in quel senso lì. Nel senso di convinzione, nel dire che esiste un solo Dio, e di questo siamo tutti d'accordo. Ma noi cristiani abbiamo qualcosa in più. Noi abbiamo la possibilità di dirti anche conosco quell'unico Dio, sono sicuro di quell'unico Dio. Perché? Perché l'abbiamo ricevuto da Gesù. Gesù è colui che ci dà la certezza della conoscenza di Dio. Allora, tu sei cristiano, guarda, prima di tutto per questo, perché, lo so, oggi, capite, viviamo un tempo in cui questa cosa si è indebolita, perché alla fine la testimonianza che viene richiesta ai cristiani non è più questa, ma è una testimonianza, sempre d'accordo, di carattere sociale, giustificata dicendo, ma è dalle opere che noi riusciamo a dare testimonianza, è con le opere che noi facciamo vedere la nostra fede. Un grande inganno, perché le opere non sono necessariamente verità. Le opere possono essere ipocrisia. Quindi la testimonianza cristiana non può essere data con le opere messe lì così, anche se sono opere buone, perché ripeto, tutte le religioni tendono a compiere le opere buone, cioè tutte le religioni capiscono che ci va anche il buon senso nella gestione dei rapporti, no? Chiaro. La testimonianza cristiana è un'altra cosa. è la testimonianza della conoscenza certa dell'unico Dio. Attenzione, vado dicendovi, la conoscenza certa. E quello che dà fastidio agli altri è proprio questo, che il cristiano dice: la conoscenza di Dio che noi abbiamo è sicura, è certa, non ce ne sono altre. È questo che dà fastidio agli uomini, per cui ti odiano, perché facendo questo escludi ogni altra conoscenza di Dio che possa esistere. E ti dicono: vedi, vedi, sei uno che non capisci la comunione, sei uno che non capisci lo stare insieme, sei uno che non capisci la solidarietà, sei uno che non capisci la fraternità, perché devi mettere questa divisione? Ma certo, ma perché l'ha messa Gesù la divisione? L'ha detto esplicitamente: io sono venuto a portare la divisione, non la pace. A che livello ha portato la divisione? A questo livello. Al livello di dire: in me e solo in me c'è la conoscenza di Dio. E oggi, avete sentito il Vangelo? Lo ribadisce. Gesù è preoccupato, e ha ragione a essere preoccupato, perché noi cristiani del 2016 stiamo facendo la stessa fine di chi non ha ancora capito questa cosa. Infatti Gesù mette in guardia, avete sentito, quando dice: state attenti perché molti verranno nel mio nome e diranno: sono io. E diranno ancora: il tempo è vicino. Ma, dice Gesù, voi non andate dietro loro. Cosa vuol dire sono io? Attenzione, che quel sono io è importante, perché nel linguaggio evangelico questa espressione cosa vuol dire? Vuol dire: io sono quello che ti dà la sicurezza di Dio. Vuol dire così, il sono io. Perciò Gesù dice: attenti, perché molti pretenderanno di darvi la sicurezza di Dio. Molti pretenderanno di dirvi che non solo io vi do la conoscenza di Dio, ma anche loro. Molti pretenderanno quindi di ingannarvi. State attenti. Ecco, allora, Gesù dice queste cose, ovviamente, a coloro che gli hanno chiesto: maestro, cosa dobbiamo fare? Eh sì, come dobbiamo fare per esserti fedeli? Ecco allora l'idolatria per noi che cos'è? È questa superficialità con la quale non siamo più capaci coraggiosamente di dire: io conosco Dio e lo conosco con sicurezza perché io conosco Dio in quanto ho conosciuto Gesù, ed è solo Gesù che mi può dare la conoscenza di Dio. E, ripeto, questa cosa oggi diventa urgente, perché credo che tutti voi tocchiate con mano quanto si stia indebolendo il tessuto della Chiesa cristiana. E si sta indebolendo perché? Perché ormai, e qui Malachia stasera ci aiuta, anzi lo chiediamo a lui, chiediamo: Malachia, ma secondo te perché nel popolo di Israele si è indebolita questa fede? Perché nel popolo di Israele non si crede più che il Dio di Israele è l'unico vero Dio? Adesso però diciamo Malachia, però adesso vieni nel nostro tempo e prova adesso a darci una risposta. Malachia, ma secondo te perché tra i cristiani non si ha più il coraggio di affermare che solo in Cristo c'è la possibilità di conoscere Dio? Che cosa ci risponderebbe Malachia? Dovremmo andare a leggere il capitolo 2, stasera nel capitolo 3. Ma il capitolo 2 ci risponde. Sapete perché, dice Malachia? Perché non funzionano più i preti. Perché non funzionano più i pastori. E i pastori adesso, dice esplicitamente, se andate a leggerlo vi stupite di com'era chiaro Malachia, no? Perché sulla bocca dei pastori non c'è più il mio nome. E sulla bocca dei pastori di oggi che cosa c'è? C'è solamente il nome degli uomini. Non c'è più il nome di Gesù. Ma attenzione, non è che non si parli di Gesù, attenti. Avere il nome di Gesù, dobbiamo interpretarlo anche qui biblicamente. Che cosa vuol dire il nome nella Bibbia? Vuol dire la presenza. Vuol dire la persona, vuol dire che ti consegno la sua presenza. Quindi i pastori non ti consegnano più la presenza di Gesù. Sulle loro labbra non c'è più il nome di Dio, non c'è più il nome di Gesù. Allora, ecco la ragione per cui i cristiani si stanno indebolendo e la nostra identità cristiana si sta indebolendo, perché mancano i pastori. I pastori, quelli veri, quelli che invece devono sostenere con fermezza e con forza che solo in Gesù noi abbiamo la certezza di Dio. Perché se noi non riusciamo a capire questo, noi non possiamo neanche godere della presenza di Dio. Dove andiamo a finire? Sì, per carità, ci rivolgiamo a Dio. Ma chi ci dà la certezza che quel Dio che noi preghiamo è veramente l'unico vero Dio? Se non mi viene a dire che per essere sicuro io devo passare attraverso Gesù. Sulla bocca dei pastori viene a mancare il nome di Gesù. Viene a mancare la consegna di questa presenza. Viene a mancare la consegna della verità. Ed è questa la negazione di oggi. Quel buonismo dei preti e dei vescovi, e fermiamoci qua, con il quale appunto viene continuamente propinata quella sorta di dottrina pastorale sulla quale si dice, no, l'importante è volersi bene, l'importante è andare d'accordo, l'importante è l'ecumenismo, l'importante è queste cose, non è certamente questo l'annuncio della verità. La verità è un'altra cosa. La verità è quando io consegno agli uomini la certezza di poter stare nella conoscenza di Dio. Perché se non consegno Dio agli uomini, quale sicurezza io consegno agli uomini? Nessuna. La Chiesa oggi sta passando il momento della più grande crisi. L'assenza dell'annuncio. E voi lo sapete benissimo che cosa dice Paolo nella lettera ai Romani, Se manca l'annuncio, gli uomini non possono rispondere alla fede. Ecco perché oggi si preferisce dire facciamo. Certo, ecco perché oggi si preferisce dire se noi dobbiamo mostrare la fede la mostriamo nelle opere. Facciamo, facciamo, facciamo. Ma la fede non è un fare. La fede è l'essere. Ecco l'ambiguità della pastorale di oggi. Ecco l'ambiguità della predicazione dei preti di oggi. Sulle loro labbra non c'è più il nome di Gesù. C'è il nome dei problemi sociali. C'è il nome degli uomini. C'è il nome delle situazioni contingenti. C'è il nome dei problemi umani. Ma non c'è più il nome di Gesù. E Malachia l'aveva già detto quasi 3000 anni fa. L'aveva già puntualizzato. Se il popolo non è più in grado di vivere la benedizione di Dio, non sente più la benedizione di Dio, se il popolo non è più in grado di riconoscere il proprio Dio grazie ai sacerdoti. Perché la loro missione è solamente questa. Non è quella di farsi coinvolgere nei problemi sociali. ma è quella di insistere perché l'uomo abbia sempre chiaro dentro di sé quella verità: Gesù è chi mi dà la certezza di stare con Dio. E quindi tu devi convergere tutto e tutti a quel Gesù, come i profeti hanno fatto, facendo convergere tutto il popolo a quel Dio che ha parlato a Mosè sul monte Horeb. Quando Israele si stacca da questo, Israele purtroppo va male, proprio come popolo, non ha più la benedizione, è conquistato dagli altri popoli, è finito in esilio. E voi sapete benissimo come i profeti, commentando l'esilio, specialmente Daniele, Ezechiele, quelli che sono stati in esilio, voi sapete benissimo che cosa dicono agli israeliti e ai giudei: perché siete qua? Perché siete venuti in esilio? Perché appunto siete diventati così deboli al punto che gli assiri sono stati più forti di voi? Non perché avevano molte più armi di voi, non perché avevano più strategie militari di voi, no, perché voi vi siete indeboliti. Ma in che cosa? Vi siete indeboliti perché avete confidato negli dèi stranieri, vi siete allontanati dall'unico vero Dio, dalla verità di Dio. Attenzione, mi raccomando, non vi siete allontanati dalla divinità, perché in fin dei conti avete adorato gli dèi stranieri, ma vi siete allontanati dalla verità di Dio. Questo è il punto di oggi, la verità di Dio. Perché sapete, ci si riempie subito la bocca, no? Beh, in fin dei conti c'è solo un Dio, quindi basta che noi crediamo che c'è solo un Dio, e ci sembra, facendo questo, di dare agli uomini la speranza, di dare agli uomini il senso della comunione, il senso della fraternità, il senso dell'ecumenismo. E invece siamo dei perfetti ignoranti, perché non abbiamo capito che ciò che invece dà consistenza alla vita dell'uomo non è un vago pensiero della divinità, ma è la verità di Dio. Tu, cristiano, sei mandato per testimoniare la verità di Dio, non un Dio qualunque, non un Dio generico, non un Dio che va bene per tutti, quel Dio che invece ti è rivelato, quel Dio che ti è stato fatto conoscere dall'unico che poteva fartelo conoscere, Gesù Cristo. I cristiani sono questi, sono quelli che oggi in modo particolare devono essere forti, no? Vi è piaciuto quel passaggio di Malachia? Bellissimo, sentite che bello. Dopo aver fatto la descrizione, no, che abbiamo sentito, no? I superbi che dicono è inutile servire Dio, dobbiamo proclamare beati, ma dov'è Dio se poi succedono tutte queste cose? È bellissimo il passaggio seguente. Mentre i più ragionano in questo modo, perché non hanno la conoscenza della verità di Dio, perché si sono allontanati dalla verità di Dio, dice Malachia, allora i timorati di Dio si radunarono tra di loro. Sentite che bello. E che cosa fanno i timorati di Dio? Parlano al Signore, raccontano al Signore, perché loro sono sicuri ancora dell'unico vero Dio. Ed è bella la risposta: il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Bellissimo. Ma perché li ha ascoltati? In fin dei conti anche gli altri pensavano a Dio, no? Li ha ascoltati perché loro hanno avuto il coraggio di continuare a credere che il loro Dio era l'unico e vero Dio, non era il Dio che faceva trionfare i superbi, non era il Dio che faceva trionfare i forti, non era il Dio che non ascoltava. Quelli erano gli dèi, il vero Dio è un altro. E pochi, i pochi giusti si sono ritrovati, però Dio li ha ascoltati. Ecco dove sta la caratteristica dei cristiani: è quella di saper dire noi abbiamo la certezza di Dio, perché noi siamo guidati da Gesù Cristo. E vi ricordate come Giovanni nel suo Vangelo è preoccupato di questo, eh? Anche se Giovanni, dobbiamo sempre ricordarlo, è l'ultimo che scrive nel Nuovo Testamento, no? E però, pur essendo l'ultimo, quindi è quello che più vede il pericolo della comunità cristiana, proprio di cedere a questa tentazione, no? Di staccarsi da questa forte testimonianza. E Giovanni, che cosa dice nel suo Vangelo? Afferma una cosa importante che consegna appunto ai cristiani. State attenti, dice, andate a leggere il primo capitolo, quando dopo che Giovanni ha descritto il Verbo, era Dio, il Verbo era presso Dio, eccetera, eccetera, poi dice: perché nessuno ha mai visto Dio, chiaro, ma il Figlio che è nel grembo del Padre, Lui ce lo ha rivelato. E Giovanni dice: avete capito? Questo è il fondamento dell'essere cristiani. Cioè il dire: io conosco Dio non perché me l'ha detto quel teologo, io conosco Dio non perché me l'ha detto, non so, quel prete, quel vescovo, quel che l'è. Io conosco Dio perché me l'ha detto Gesù Cristo. Perché nessuno conosce Dio, solo il Figlio unigenito che è nel grembo del Padre. Lui però ce lo ha rivelato. Ecco l'annuncio del Vangelo. Quel Vangelo che deve essere per noi la forza che sostiene la nostra testimonianza cristiana. Certo è, e ve lo dico perché purtroppo è vero, non aspettatevi il consenso, perché è proprio vero quello che dice Gesù. Perché nel mio nome sarete odiati. Dove anche qui il concetto di odiare, attenzione, non è quello nostro semplicemente, ma l'essere odiati in termini appunto usati da Gesù vuol dire che sarete emarginati, non sarete considerati, perché non si vorrà sentir parlare della verità. Molto meglio una cosa vaga, molto meglio una cosa generica. Però stai attento a dire la verità, perché se dici la verità verrai allontanato. Sarete odiati da tutti per causa mia. Ma attenzione a non mai pensare, perché oggi te lo fanno pensare, perché se è vero, come dicono oggi, che l'essere cristiani si testimonia attraverso le opere, allora oggi ti dicono: vedi, 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 tu vai a dire che sei fedele a Gesù Cristo, ma vedi gli effetti, ti rifiutano. E oggi ti diranno: se ti rifiutano vuol dire che sei tu nello sbaglio, sei tu nell'errore. Oggi dicono così, perché oggi l'importante è la visibilità, l'importante è essere accolti, l'importante è essere capiti, l'importante è essere creduti. E stai attento a non cadere in questa tentazione, perché la caratteristica della fedeltà al Vangelo è il rifiuto. Perché? Certo, perché tu porti la verità, e la verità dà fastidio, perché la verità in un certo senso ti costringe al confronto, non puoi scappare. Ora è meglio allontanarla. Sarete odiati da tutti per causa mia, perché proclamate il mio nome. Ecco chi sono i veri cristiani oggi. Non sono quelli applauditi, non sono quelli che fanno massa, no, assolutamente. Sono quelli che, come dice appunto Malachia, bellissimo, no? Sono quelli lì. Allora, si trovarono tra di loro i timorati di Dio e dicevano: raccontiamo la nostra storia a Lui, perché è Lui la nostra forza. E allora ecco, allora il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Bellissimo. E non solo li ascoltò, ma diede loro la forza, perché voi uscirete saltellanti come cervi. Bellissimo. È davvero la forza dei credenti, di quelli che hanno capito che cosa vuol dire avere la conoscenza certa di Dio, quella conoscenza certa che nessuno potrà mai contestare, nel senso che nessuno potrà mai toglierti. Perché? Perché Gesù è risorto, è per sempre. Si tratta solo di accogliere questa testimonianza che viene solamente da Lui, perché nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio che sta nel grembo del Padre, Lui solo ce lo ha rivelato. Ecco allora come si fa a sconfiggere oggi la grande idolatria che purtroppo serpeggia nella Chiesa. È vero, oggi non si costruiscono più gli idoli, non si mettono più gli idolotti, ma l'idolatria non è la costruzione di idoli. L'idolatria è proprio questa, è il pensare di conoscere Dio in un modo generico, è il rifiutare chi ti dice la verità, chi ti dice solo io ti posso far conoscere Dio. Rifiutare questo vuol dire cadere nell'idolatria. E il pericolo dei cristiani di oggi è proprio questo. Ecco allora, è così, di fronte a questa parola è chiaro che noi dobbiamo sentirci, vorrei dire, sollecitati a non avere paura, di affermare sempre più con coraggio: io devo stare con Gesù, perché se io voglio arrivare a Dio è solo Lui che mi può guidare a Dio. Se io voglio essere sicuro di agire secondo la volontà di Dio, lo posso essere solo se mi lascio condurre da Gesù, dal suo Vangelo. Ed è quello che noi anche stasera vogliamo chiedere con forza, il coraggio in questo nostro tempo di idolatria, di essere invece capaci di porre sempre una vita che corrisponda alla verità, quella verità che noi però attingiamo solo da colui che unico può dirci la verità di Dio. Filippo, non l'hai ancora capito, eppure è tanto tempo che sei con me. Non hai ancora capito che chi ha visto me ha visto il Padre? La testimonianza di Gesù nell'ultima cena. Chi ha visto me ha visto il Padre, non chi ha visto chissà chi. Chi ha visto me? Allora, noi dobbiamo sempre avere chiaro Gesù, dobbiamo vedere sempre Lui, perché in Lui noi abbiamo la certezza di avere la conoscenza certa di Dio. Però dentro di noi ci deve essere, come dicevo all'inizio, ci deve essere questa purezza di saper vedere Gesù. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Ma Dio dove lo vedi? Lo vedi in Gesù. E sei puro di cuore per questa ragione, perché tu credi che in quel Gesù c'è tutta la verità di Dio. Questa è la purezza del cuore. E se hai questa purezza, sei sicuro di essere nella conoscenza certa di Dio. Ora ci rimane questa sera di chiedere proprio al Signore che continui in noi quest'opera, l'opera di purificazione del nostro cuore, perché noi vogliamo continuamente vedere Dio, ma nel senso che vogliamo essere fedeli continuamente a quel Gesù che ci dà la certezza della verità di Dio. Credo in un solo Dio. e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Illuminati da questa parola, adesso facciamo un secondo passaggio dicendo: Signore, però adesso ci devi anche indicare come applicare questa verità alla nostra vita. Ed è l'ultimo passaggio che concluderà questo nostro cammino verso la manifestazione del giorno del Signore. E allora glielo chiediamo ancora allo Spirito Santo che ci guidi ancora in questo ultimo passaggio del cammino di oggi.
Lo facciamo con il canto Spirito di Dio che troviamo sul quaderno al numero 32.
Aver ascoltato questo annuncio, adesso ovviamente dobbiamo fare un passaggio conclusivo. E dove lo attingiamo questo passaggio? Lo attingiamo invece adesso dal messaggio che ci è arrivato dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. avete sentito che questo messaggio è un messaggio molto, molto duro. Infatti ci sono due termini che rivelano questa durezza. Il primo termine: tenetevi lontano da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata. Secondo passaggio: se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti. Ah, adesso andiamo a capire. Come vedete, non è molto nella direzione del buonismo di oggi, avete visto, Qui è molto deciso Paolo. Ma andiamo a capire bene che cosa vuol dire, però. Non dobbiamo prenderlo così. Allora, innanzitutto i termini: che si comporta in maniera indisciplinata. E Paolo identifica l'origine della indisciplina in che cosa? Nell'ozio. Sentiamo infatti che alcuni tra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla, in continua agitazione. Per arrivare a quella conclusione, no? Voi fratelli, dunque scusate, sentiamo infatti che vi sono alcuni tra di voi, senza far nulla, a questi tali ordiniamo di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Per poi arrivare a quell'altra affermazione ancora più forte: quando eravamo tra di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare, neppure mangi. Oh, adesso andiamo a capire. Cosa c'entra tutto questo con quello che abbiamo detto prima? Allora, prima, se avete notato, abbiamo parlato del popolo di Dio, l'Israele, ma poi abbiamo parlato del popolo cristiano. Popolo. Ma il popolo cristiano che cos'è? È quello che nella tradizione apostolica viene chiamato le comunità cristiane. Quindi il popolo di Dio nel Nuovo Testamento è l'insieme di tutte le comunità cristiane, cioè di quelle che vivono il Vangelo di Gesù. Ma da cosa si caratterizzano le comunità cristiane? Si caratterizzano dalla fedeltà al Vangelo. Ma questa fedeltà come è possibile? Sentite come ritorna il tema, eh? Com'è possibile che nella comunità cristiana si realizzi tutta questa obbedienza al Vangelo, questa fedeltà al Vangelo? Ce lo dice San Luca negli Atti degli Apostoli. Quando ci descrive la comunità cristiana, ci dice: erano assidui nell'ascoltare la parola degli apostoli, i quali, sentite, i quali non parlavano di chissà che cosa, rendevano testimonianza alla risurrezione di Gesù. Allora, andiamo a capirci. Gli apostoli tenevano fermo una cosa, tenevano fermo l'annuncio di Gesù, perché dovevano tenere vivo nel cuore dei credenti, di quelli che appartenevano alla comunità, questa vivacità della presenza di Gesù, perché perdendo quella si perde anche il senso dello Spirito di Dio. Allora, le comunità cristiane sono rafforzate, possono essere forti, possono essere determinate nella testimonianza, perché ci sono gli apostoli che rendono testimonianza alla risurrezione di Gesù. Vi ricordate quell'altro passaggio? Quando nella comunità cristiana nascono i primi problemi della convivenza. Ci sono alcuni che usufruiscono dei benefici e altri che invece purtroppo non usufruiscono, cioè sono bisognosi, i cosiddetti bisognosi. Allora lo vanno a dire agli apostoli, quasi che gli apostoli potessero intervenire e dire: occupatevi di questi problemi, perché sono i problemi di gente bisognosa. Cosa rispondono gli apostoli? Noi non ci occupiamo di questo. Noi ci dobbiamo occupare della parola di Dio. E leggiamo 7 diaconi che facciano tutto il resto. Ma la cosa stravolgente è questa solidità della convinzione degli apostoli. Noi dobbiamo solo essere attenti alla parola di Dio. Sulle nostre labbra ci deve sempre essere il nome di Gesù, ed è per questo che noi siamo qui, per rendere testimonianza a Gesù. Ma questo è quello che garantiva la solidità della comunità cristiana, quella comunità cristiana nella quale non c'era nessun bisognoso, perché tutti condividevano. Allora, questo è lo stato della comunità cristiana, quello stato che sta alla base di questa lettera di Paolo. Però, dice Paolo, in questo contesto così bello di testimonianza del Signore risorto, perché alla fine gli apostoli, quindi Paolo, che cosa dice? Se c'è la condivisione, se c'è questa capacità di essere gli uni per gli altri, perché? Perché nasce dalla fedeltà al Vangelo. È il Vangelo che trasforma gli uomini, non è il contrario. Non è che attraverso queste cose si arriva al Vangelo. Attenzione, se tu non ti trasformi e ti lasci trasformare dal Vangelo, non puoi capire neanche il senso della condivisione. Infatti, molti tra di voi sono indisciplinati. Chi sono gli indisciplinati? Sono quelli che non vivono più lo spirito del Vangelo. Sono quelli che vogliono stare nella comunità, ma stanno senza vivere lo spirito del Vangelo. Sono gli indisciplinati. Infatti, ecco qui. Si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che avete ricevuto da noi. Ma quale tradizione? L'annuncio del Vangelo. Perciò gli indisciplinati sono quelli che non vivono in obbedienza al Vangelo. Però se non vivono in obbedienza al Vangelo non sono da Dio, anche se continuano a stare nella comunità. Però Paolo mette in guardia: tenetevi lontani da quelli che non vivono secondo il Vangelo di Gesù. Incredibile, perché non sono credibili, non solo, ma gettano anche una situazione sulla comunità che rende a sua volta incredibile la comunità. Tenetevi lontani, non appartenete a loro. Indisciplinati. E cosa fanno questi indisciplinati? E Paolo li caratterizza così: vivono disordinatamente, senza far nulla, in continua agitazione. Praticamente sono oziosi. Ma anche qua, in che senso l'ozio? Certo, l'ozio si contrappone al lavoro. Infatti qui dice: quando eravamo tra voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare neppure mangi. Quindi l'oziosità si contrappone al lavoro. Ma andiamo a capire bene, anche qui, qual è il concetto di lavoro detto da Paolo? È uguale al nostro? No. Perché? Perché il concetto di lavoro inteso da Paolo è nell'ottica della condivisione, cioè del servire la comunità. Quello che fai non deve servire solo a te, deve servire a tutta la comunità. Quindi anche il lavoro deve essere inserito in questo contesto di servizio, un servizio che dice: sono parte di questa comunità. Chi è l'ozioso? L'ozioso è chi si sottrae a questo servizio alla comunità. È ovvio, chi si sottrae al servizio della comunità crea disordine, è disordinato. Perciò Paolo dice: costui non ha diritto di attingere nulla dalla comunità, perciò chi non lavora, non mangi, se ne vada. Se non vuoi stare nella comunità, vattene via, allontanati. Ecco allora il concetto che Paolo porta avanti in questo testo. Però, perché era importante capirlo anche noi stasera? Per una conclusione quasi direi ovvia. Quando Paolo deve definire la Chiesa, come la definisce? Oggi la si definisce in tante maniere. Paolo l'ha definita con un'espressione bellissima: la Chiesa è il corpo di Cristo. Allora, forte questa espressione, ma il corpo di Cristo, innanzitutto, se è il corpo di Cristo, è qualcosa di compaginato, non ci deve essere disordine, perché se è il corpo di Cristo tutto deve essere perfetto, deve essere in sintonia col Cristo, altrimenti non è più il suo corpo. Perciò la Chiesa è là dove si vive la presenza del Cristo, perché allora quella presenza del Cristo è quella che guida tutta la comunità, finalmente è la Chiesa. Ma allora, se è il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, vuol dire che il modo di vivere della Chiesa è il modo con cui si dà la visibilità del Cristo risorto. E certo, certo. Allora, l'essere Chiesa vuol dire, anche qua, quando Paolo dice la Chiesa è il corpo di Cristo, non intende, sapete, i preti, la gerarchia, eccetera, eccetera, intende solamente i credenti, quelli che hanno creduto al Vangelo. Sono loro che fanno la Chiesa, non i preti. Sono loro che fanno la Chiesa, perché loro, con la loro vita, hanno detto: noi riconosciamo Gesù Cristo. Quindi in loro agisce lo Spirito del Cristo, e che agisca in loro lo Spirito del Cristo è la prova che sono un cuor solo e un'anima sola. Allora, la Chiesa dovrebbe essere questa, ma attenzione, non un cuor solo e un'anima sola nell'ottica, ripeto, del buonismo, siamo tutti fratelli. Stai buono a dire queste cose, stai calmo, perché questa unità della Chiesa ha solo una condizione, che deve essere il corpo di Cristo. Perciò l'essere un cuore solo, un'anima sola, apostolico, non quello di oggi, quello apostolico, vuol dire che tutti abbiamo accolto lo Spirito del Cristo, ed è quello Spirito che ci fa essere una cosa sola, ci fa essere veramente fratelli, un cuor solo e un'anima sola. Chi si discosta dallo Spirito del Cristo è il famoso ozioso, è il famoso indisciplinato, che rovina la bellezza del corpo di Cristo. Quindi tu rovini la Chiesa non quando fai chissà che cosa, ma rovini la Chiesa quando non capisci più lo Spirito del Cristo, quando non credi più nel Cristo, quando non hai paura ad affermare la verità che sta nel Cristo. Tu rovini la Chiesa così. Perché? Perché togli la possibilità di far sì che quella chiesa sia il corpo di Cristo. Ecco allora la preoccupazione di Paolo, che ogni comunità cristiana possa diventare il segno del corpo di Cristo, la visibilità del Cristo. Però tutto questo, ovvio, è una conseguenza di tutto quello che abbiamo detto prima, perché se dentro di noi non abbiamo questa capacità di lasciarci condurre dallo Spirito di Gesù, di avere il coraggio di essere odiati da tutti per causa del suo nome, quindi se dentro noi non abbiamo il coraggio di affermare che solo in Gesù noi abbiamo la certezza della verità di Dio e viviamo in obbedienza esclusiva a Gesù, non possiamo essere parte della Chiesa. Perché vedete, appartenere alla Chiesa non è una questione sacramentale, quello che ci hanno sempre fatto intendere. Allora, sei battezzato, hai ricevuto la comunione, hai ricevuto la cresima, quindi sei parte della Chiesa, sei cristiano. No, non si è cristiani sacramentalmente. No, 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 perché i sacramenti non sono delle cose magiche. Non è perché tu ricevi il sacramento in quel momento lì sei diventato cristiano. Assolutamente. Quello lo possono fare gli stregoni, lo possono fare gli sciamani, lo possono fare questa gente. Ma non certamente il Cristo. Il Cristo non fa nessuna magia. Il Cristo ha bisogno di te. Perciò l'essere cristiani non è una questione sacramentale, è una questione tua, della tua decisione ad aderire a Gesù Cristo. Perché l'essere cristiani è una questione di impostazione di vita. Siccome che tu hai creduto nel Cristo, allora vivi come dice il Cristo. Questa è la fede cristiana. È una fede vitale. Certo, poi i sacramenti ci vogliono. È certo che ci vogliono. Ma per fare? Per rafforzare la tua fede. Per dare forza affinché tu possa essere coerente alla fede che hai deciso di avere, alla decisione che hai preso. I sacramenti ti servono a conservare la fedeltà a quel Gesù al quale hai dichiarato di voler essere obbediente. Allora ci siamo. Ma l'essere cristiani non è una questione sacramentale, è proprio una questione di vita, è una questione di decisione tua. Il Signore aspetta questo da te. È ovvio che tutto questo ci impegna, perché è solo così che si può diventare pietre vive con le quali il Signore costruisce la sua Chiesa. Certo, perché se tu vivi l'obbedienza al Cristo sei suo, e se sei suo sei una pietra che costruisce il suo corpo. Bellissimo, la Chiesa è solo questa. Tutto il resto è una Chiesa, chiamiamola gerarchica, è una Chiesa, chiamiamola che ne so, con altri termini, ma non sarà mai il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è quello fatto da pietre vive che hanno deciso in cuor loro di appartenere al Cristo con tutta la loro vita. Chi non fa questo è indisciplinato, è ozioso, crea disordine. State lontano da costoro. Sono quei cristiani quelli che credono solo nei miracoli, credono nelle magie cristiane, ovviamente, no? Del resto, avete sentito l'introduzione a Malachia, no? C'è proprio questo. C'è un tentativo di leggere Dio come colui che fa la magia. Sentite, no? È inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo dall'aver osservato i suoi comandamenti, dall'aver camminato davanti al Signore degli eserciti? quando dobbiamo proclamare beati i superbi. Ma insomma, cosa aspetta Dio a eliminare i superbi? Cosa aspetta Dio a eliminare gli empi? Se non lo fa, vuol dire che non può. Quindi, che serve avere questa fiducia in Dio? Ma cosa c'è sotto a tutto questo? C'è sotto una lettura di Dio che è magica. Dio deve intervenire e deve risolverti il problema. Dio deve intervenire e deve risolverti la situazione. Insomma, è una fede che non serve a nulla. Serve solamente a deluderti. I cristiani non possono vendersi a questa fede. Non possono vendersi a una fede che è magica. I cristiani devono essere testimoni di una fede che è vera, quella che veramente anima, sostiene, riempie tutto il tuo essere, perché allora tu sei sicuro di avere in te stesso la presenza di Dio. Perché? Perché hai dichiarato l'obbedienza a Gesù. Allora non sei ozioso, allora non sei indisciplinato, sei veramente una pietra viva che contribuisce alla costruzione del corpo di Cristo, della comunità cristiana. Ecco allora, questo invito teniamolo ben solido in noi, eh? E ve lo dico perché. Perché i tempi che corrono non ci aiutano più a pensare in questa direzione. Siamo deviati. Perché? Perché la Chiesa oggi è definita in tante maniere. Ma andate a spulciare tutte le definizioni di Chiesa che vengono date oggi dai pastori. Poi ditemi, quanti pastori riescono ancora a dire la Chiesa è il corpo di Cristo? Molto meglio dire che la Chiesa è la Chiesa dei poveri, non è il corpo di Cristo. Ecco allora dove sta il momento tragico del nostro tempo. Questa profonda idolatria che non ci permette più di affermare la presenza viva del Cristo. Presenza viva, quella cioè che guida, che determina la tua vita. Non la presenza magica, la presenza viva. Ecco allora noi stasera al Signore dobbiamo chiedere proprio questa forza. La forza di essere pietre vive che si consegnano a Lui perché ci usi per costruire il suo corpo, la sua Chiesa. E allora questa offerta la vogliamo vivere con lo spirito con cui l'hanno vissuta quei famosi giusti, che e mi piace ancora ricordare, no? Quando appunto i giusti che cosa fanno? I giusti si radunano tra di loro, coloro che temono il Signore e lo onorano si sono ritrovati. Bello questo. Sono pochi, è vero, ma sono quelli veri, sono quelli che il Signore userà per ricostruire il suo popolo, la sua comunità, perché voi uscirete saltellanti. Io vi userò per ricostruire la mia casa, la mia chiesa, senza tante storie. Ciò che ci permette di ciò che permette al Signore di ricostruire la sua Chiesa non sono le grandi cose, è questa nostra consegna a Lui nel dire: usami Signore solamente per te, che io possa essere capace di essere pietra viva per costruire il tuo corpo.
Cristo, stella radiosa del mattino, incarnazione dell'infinito amore, salvezza sempre invocata e sempre attesa, oggi ti gridiamo, vieni Signore Gesù, unica speranza del mondo, tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.